Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, capo Consiglio Supremo della Sicurezza Nazionale in visita a Mosca. Turchia, presidente dell'Iran, esprime condoglianze per terremoto. Raisi esprime condoglianze ad Assad per terremoto in Siria. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi martedì 7 febbraio 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con lo speciale dedicato al 44esimo anniversario della vittoria della rivoluzione islamica dell'Iran. Grazie, a tra poco. Ali Shamkhani, segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran, ha lasciato stamane Teheran alla volta di Mosca per prendere parte al vertice il dialogo sulla sicurezza regionale. Nella capitale russa, come riferisce l'IRIB, Shamkhani avrà degli incontri con le autorità della Russia per discutere ultimi sviluppi della regione, in particolare la situazione in Afghanistan. A confermare il viaggio a Mosca dell'alto funzionario della Repubblica Islamica è stato il direttore del secondo Dipartimento Asiatico presso il Ministero degli Esteri russo, Zamir Kabulov. Si arriverà, sarà un evento nell'ambito del Consiglio di Sicurezza aggiunto. Poi ha spiegato che Shamkhani, cioè capo Consiglio Supremo Sicurezza Nazionale iraniana, prenderà parte al tradizionale incontro multilaterale su Afghanistan a livello di capi di consigli di sicurezza diversi paesi. Questo è un evento pianificato, iniziato da molto tempo fa. Afghanistan sarà il tema centrale, ha detto ancora Kabulov. Alla domanda se durante le consultazioni sarà discussa la situazione che si sta sviluppando nella regione dopo l'attacco di droni alle strutture militari iraniane Isfahan, funzionario russo ha risposto negativamente. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha espresso a nome del popolo e del governo dell'Iran le condoglianze al popolo e al governo della Turchia per il forte terremoto che ha colpito proprio questo paese. In un messaggio indirizzato al suo omologo turco Erdogan, Raisi ha offerto la disponibilità dell'Iran a fornire soccorsi immediati al paese vicino ed amico della Turchia che è stato colpito dal terremoto che ha causato la perdita di un considerevole numero di vite umane oltre a ingenti danni economici. Sempre il capo di Stato iraniano, in un altro messaggio che ha inviato al suo omologo siriano Bashar Assad, ha manifestato i suoi cordogli per il sisma che ha causato numerose vittime anche in Siria. Secondo l'IRIB, il presidente Raisi ha inoltre annunciato la piena disponibilità iraniana per fornire aiuti umanitari al paese amico della Siria per far fronte al terremoto, auspicando una pronta guarigione a tutte le persone ferite al sisma. Per quanto riguarda ultimi aggiornamenti sul terribile terremoto che ha colpito sia la Turchia che la Siria, secondo l'autorità di Ankara, il violento terremoto che ha colpito la parte sud-orientale del paese e anche la vicina Siria potrebbe causare fino a 8 volte più vittime rispetto agli oltre 2.000 morti riportati dai bilanci provvisori, una triste ipotesi che viene confermata anche dall'Organizzazione per la Sanità Mondiale. Catherine Smallwood, responsabile delle emergenze dell'Ufficio Europeo dell'OMS, ha detto che c'è un potenziale di ulteriori crolli e numeri 8 volte superiori ai numeri iniziali. Il bilancio provvisorio comunque delle perdite in Turchia è di 3.381 morti, mentre i feriti sono oltre 20.416, lo ha comunicato il Ministero della Salute turco. In Siria, secondo le ultime statistiche, 1.504 persone hanno perso la vita durante il terremoto, i feriti sono 3.548. Anche qui il tragico bilancio è destinato ad aumentare. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente siriano Bashar Assad. Durante una conversazione telefonica con il capo di Stato della Repubblica Araba Siriana, il capo del Cremlino ha espresso le sue sincere condoglianze per le conseguenze del terremoto che ha colpito il nord della Siria, che ha causato numerose vittime, e si è offerto di fornire, Putin ha detto, alla parte siriana l'assistenza necessaria per eliminare le conseguenze di questo disastro, si legge nella nota del Cremlino, che ha osservato che il governo Assad ha accettato con gratitudine questa offerta e nelle prossime ore i soccorritori del Ministero russo per le emergenze voleranno in Siria. Italia-Francia, malgrado le tensioni, le polemiche sui migranti, hanno raggiunto un accordo, cioè intesa tra i due paesi per inviare sistema difesa aerea in Ucraina, il sistema antiaerea SAMP/T di fabbricazione italo-francese sarà consegnato all'Ucraina nella primavera del 2023, lo ha comunicato tramite una nota il Ministero della Difesa di Roma dopo un colloquio telefonico tenutosi lo scorso 3 febbraio tra il Ministro della Difesa italiano Guido Grosseto e il ministro francese delle forze armate Sébastien Lecornu. Le parti hanno definito i dettagli tecnici per l'invio del sistema missilistico che consentirà, si legge ancora nella dichiarazione, e consentirà a Kiev di difendersi dagli attacchi di droni, missili, aerei russi. Londra, Sunak, il primo ministro, rischia una guerra commerciale con l'Unione Europea. Nel giugno 2016 il 51,8% dei cittadini inglesi ha votato per porre fine all'adesione del paese all'Unione Europea contro il 48% di coloro che hanno votato per rimanere nell'Unione. Eppure, 6 anni e mezzo dopo, l'Inghilterra è ancora impegnata in una lunga e contorta serie di negoziati che tentano di ottenere il divorzio dal blocco. Il piano del primo ministro inglese Rishi Sunak di abolire migliaia di leggi dell'UE entro la fine del 2023 potrebbe portare ad una guerra commerciale su vasta scala tra Londra e Bruxelles, lo hanno riferito media inglesi citando alti funzionari del UE. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Siria, nazione vittima del terremoto e le sanzioni paralizzanti imposte dagli Stati Uniti. Alle diverse province della Siria mancano forniture mediche, personale e attrezzature tecniche per salvare eventuali sopravvissuti dopo il terribile terremoto che ha colpito la Siria lunedì mattina, principalmente a causa delle brutali sanzioni imposte al paese dagli Stati Uniti. Sara Salum, giornalista attivista siriana, ha fatto il commento parlando alla Press TV. Proprio dall'ospedale Latakia. Ha detto che altre vittime stavano arrivando in questo ospedale, così come in altri centri di cura, altri ospedali e anche centri medici, mentre stava appunto parlando con la Press TV. Attualmente sono al Tisin University Hospital, che è pieno di gente. C'è uno stato di panico e paura tra il popolo. Molte persone sono morte qui in ospedale e una ventina di altre persone sono state portate in altre città in cerca di un rifugio, ha detto al sito web di Press TV. L'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana'a, citando il Ministero della Salute del paese, ha affermato che il terremoto ha provocato l'uccisione di oltre 650 persone e ne ha ferite più di 1.400, comprese le città di Aleppo, Latakia, Hama e Tartus. Ci sono famiglie intrappolate sotto le macerie. Sfortunatamente la Siria soffre della mancanza di personale medico, forniture mediche e farmaci a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti a questo paese, che da anni sta combattendo anche contro il terrorismo, un terrorismo creato e finanziato dagli stessi americani, i loro alleati nella regione.
1979, esplosione della luce. Dal mese di novembre del 1978 anche i professori delle università dell'Iran iniziarono una lotta aperta contro il regime e il governo di Azhari. Nel mese di dicembre, in seguito alla lotta degli studenti e degli alunni di scuola, decine di persone vennero uccise e molte di esse ferite. Tra le vittime ricordiamo in particolare il professor Kamran Nejatullahi, che aveva avuto un ruolo di primo piano nelle lotte e nelle occupazioni degli studenti. Durante i suoi funerali più di 130 persone furono ferite e alcuni furono uccisi, tra cui un colonnello che era passato nelle file del popolo, un medico e alcuni infermieri. La lotta continuava anche in altre città. A Shiraz, durante uno scontro fra studenti e agenti, numerose persone furono ferite e molte vennero uccise. Anche a Tabriz, Mashhad e Sanandaj ci furono nuovi scontri. Si susseguirono in tutto il paese scioperi di operai e di impiegati. Anche gli addetti al trasporto aereo cominciarono uno sciopero e annunciarono che avrebbero impedito l'atterraggio degli aerei americani e israeliani. Il 28 dicembre 1978 fu un giorno di fuoco per la rivoluzione islamica in Iran. A Kerman più di 2000 operai del carbone interruppero l'attività e si rifugiarono negli uffici delle acciaierie della città. Il regime monarchico, per mettere fine agli scioperi che senza dubbio contribuirono alla vittoria della rivoluzione, compì azioni inumane, di cui l'arresto di molti degli operai delle industrie del petrolio è solo un esempio. A Teheran, invece, nello stesso giorno, i rivoluzionari proposero ai responsabili di governo addetti all'industria petrolifera di limitare l'esportazione di petrolio all'estero, a mettere fine alla pressione esercitata sui lavoratori, a liberare gli operai arrestati, a cessare l'incetta del petrolio, a mettere in grado gli addetti dell'industria petrolifera di tornare al lavoro allo scopo di soddisfare i bisogni interni del paese. A Qazvin, in seguito a 2 giorni di agitazione popolare, gli abitanti di questa città furono attaccati selvaggiamente dalle forze armate. Durante questa carica spietata diretta contro un popolo inerme, molti furono uccisi. Secondo le testimonianze di giornalisti iraniani e stranieri, per fiaccare la resistenza del popolo si fece persino uso di carri armati, sotto cui morirono anche donne e bambini. Da quel giorno la città non ebbe un attimo di tregua e il suo popolo continuò disarmato la lotta. Dopo 5 giorni di scontri, circa 200 persone erano state uccise per mano degli agenti del governo militare e più di 250 erano state ferite. Anche in altre città dell'Iran si susseguivano i cortei e le proteste contro il governo. A Rasht la lotta giunse al culmine, 7 musulmani furono uccisi e 25 persone furono ferite. A Somme Sara e a Kermanshah si ebbero 2 morti. In tutte le città ci fu spargimento di sangue che esprimeva il sacrificio e la generosità di coloro che lottavano per la libertà. Il 4 gennaio 1979 i giuristi che tanta parte avevano avuto nello smascherare il regime dello Shah all'interno e all'esterno del paese, nel corso di una comunicazione rivelarono la verità sull'uccisione del professor Nejatullahi, che fu definita un atto di terrorismo politico. Con l'ampliamento delle lotte che coinvolgevano ogni strato e gruppo sociale a tutte le città e persino ai villaggi, lo Shah, essendosi reso conto che il governo militare e le minacce non erano misure opportune, prese la decisione di creare un governo civile. Shapur Bakhtiar, che aveva preso parte alla lotta contro il regime Pahlavi, accettò la nomina di primo ministro e il 6 gennaio 1979 presentò allo Shah il suo gabinetto. Contrariamente alle aspettative, nonostante la formazione di questo governo civile, la tensione non si abbassò. A Shiraz ci furono violenti combattimenti durante i quali il popolo attaccò la sede della polizia segreta, lo Savak, uccidendo un colonnello e 2 agenti. Lo Shah, che presentiva l'imminente fine, diede vita agli ultimi inutili tentativi di salvare il suo regno. In molte città furono arruolati degli agenti prezzolati che divennero tristemente famosi col nome di Chomagdaran, picchiatori, con l'incarico di organizzare cortei a favore dello scià allo scopo di dimostrare che egli aveva ancora sostenitori fra il popolo. Essi assalivano selvaggiamente il popolo in lotta con il pieno sostegno e l'appoggio della polizia imperiale, davano le fiamme alle case e ai negozi, uccidevano donne e bambini, macchiandosi di ogni sorta di crimine. Questi Chomar Daran, picchiatori, che operavano nella maggior parte delle città dell'Iran il 14 ottobre 1978, incendiarono a Khorramabad un ospedale e una scuola privata. Il 14 gennaio 1979 venne creato un consiglio di reggenza presieduto dall'ex senatore Sayed Jalal Tehrani, formato da 9 membri, fra cui Bakhtiar, il ministro della corte, il comandante dello Stato Maggiore, i presidenti delle due camere, per preparare il terreno per la fuga dello Shah. Giorni dopo, lo scià, il cui regno rimarrà come una macchia nera nella storia contemporanea dell'Iran sotto la pressione del popolo musulmano dell'Iran, fuggì dal paese che nei bui anni del suo regno aveva dilapidato di ogni ricchezza. Il popolo, in occasione della sua partenza, celebrò una grande festa per le strade.